Liebe Zuschauerinnen,
cari ascoltatori e care ascoltatrici, vi diamo il benvenuto a una trasmissione della serie La vera scuola è la vita, insegnamenti dati dalla sapienza divina. In questa serie di trasmissioni ascoltiamo estratti da insegnamenti che Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ha dato negli ultimi quasi 5 decenni su tutti i campi della vita. Il tema di questa trasmissione è «Impara a vivere con la natura e gli animali e imparerai a capire meglio te stesso e anche il tuo prossimo». Sicuramente comprendiamo già che non si tratta di essere a favore della natura e degli animali in modo superficiale o semplicemente di rallegrarcene, ma piuttosto che si tratta di imparare su noi stessi e per il nostro rapporto con il nostro prossimo e con la creazione di Dio. Se lo desiderate, provate a farlo anche voi. Ora ascoltiamo alcuni estratti dall'istruzione di Gabriele, che ci ha detto: per capire meglio noi stessi, ci esaminiamo, chiedendoci prima di tutto cosa significhi per noi responsabilità. Per molte persone la parola responsabilità è solo un concetto, qualcosa di astratto, che le riguarda per così dire solo teoricamente. Per questo non importa loro molto quando sentono dire che noi stessi siamo responsabili di tutto il nostro modo di pensare, parlare e agire davanti alla legge di Dio. Se ci rendiamo conto che tutti i sentimenti, le sensazioni, i pensieri, ogni parola, quindi tutto il nostro comportamento, è energia e che nessuna energia va perduta, si arriva alla conclusione logica che ad ogni azione deve seguire una reazione. Tuttavia, non si tratta solo di un principio astratto, di una verità che la nostra mente afferma e che viene applicata solo in generale al nostro mondo nel suo insieme. La catena di azioni e reazioni è piuttosto la realtà della nostra vita terrena personale. Ogni individuo agisce incessantemente, invia sentimenti, sensazioni, pensieri, parla, agisce. In base al contenuto delle sue azioni, provoca diverse cose di cui è e rimane responsabile. E ogni azione che parte dall'uomo ritorna a lui come reazione. Viene memorizzata a livello energetico nella sua anima e nella sua struttura di cellule e viene registrata come memoria nel cosmo. Pertanto, ognuno di noi è responsabile per le proprie azioni e anche per ciò che omette di fare e anche per le proprie mancanze nei confronti delle leggi divine che ha accettato.
Gabriele ha continuato spiegando: quante volte diciamo «io voglio» e tuttavia non lo facciamo? Per esempio, voglio vivere con i miei simili, con la natura e gli animali. Tuttavia, molti non vogliono fare il lavoro su se stessi che ne consegue, mettere in pratica le leggi di Dio, che sono la nostra vera vita. Vogliamo o voglio significa ci siamo resi conto che ciò che esprimiamo come nostra intenzione è qualcosa che dobbiamo mettere in pratica. Tuttavia, non dobbiamo fermarci a questo. Un detto popolare dice: la strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni. Con questo si intendono appunto questi aspetti positivi che riconosciamo, a cui facciamo seguire il proposito «voglio», ma senza trarne le conseguenze per la nostra vita. Così la parola «volere», come la parola «responsabilità», è diventata un concetto elastico, che ognuno interpreta per sé personalmente in modo che sia a suo vantaggio. Le seguenti spiegazioni sul tema «imparare a vivere con la natura e gli animali» si rivolgono a coloro che non si accontentano solo dei propositi, di riconoscere ciò che si dovrebbe effettivamente fare, ma che hanno deciso di dare un nuovo corso alla loro vita. Se vogliamo vivere in modo giusto con i nostri simili e con la natura, la prima cosa di cui dobbiamo renderci conto è che la vita è comunicazione divina. Tutto ciò che vediamo e tutto ciò che non vediamo è vita. Tutto l'infinito, tutte le forze pure e le forme pure sono ricolme della vita che è Dio. La terra, invece, e tutto ciò che vive in essa, su di essa e sopra di essa, compreso l'universo materiale, sono solo un'immagine riflessa dell'infinito, sono riflessi dell'essere. L'immagine originaria è l'essere, è la vita. Il riflesso, l'immagine riflessa, contiene la vita.
Gabriele ha continuato a spiegare. I regni della natura, noi esseri umani, tutte le anime nelle sfere di purificazione, tutti i corpi celesti materiali e di sostanza più sottile, sono quindi solo riflessi dell'essere. La sostanza raddensata, la materia e gli astri di sostanza più sottile, sui quali vivono le anime, sono solo compenetrati e vengono sorretti dalla vita, Dio. Questo avviene attraverso il nucleo vitale incorruttibile e quindi indistruttibile nella nostra anima, che è avvolto dalla forma di vita raddensata, l'essere umano. Il collegamento con Dio, l'unica fonte di vita, avviene attraverso il nucleo vitale o nucleo centrale. Di conseguenza, in tutto l'infinito, tutto ciò che è puro, e anche il nucleo centrale, il nucleo dell'essere nell'anima di ogni essere umano, sono in comunicazione tra loro. Della sostanza raddensata, che è costituita da diversi gradi di raddensamento, fanno parte il cosmo materiale, le sfere di purificazione con le anime, tutti gli esseri umani, i regni della natura, tutte le specie vegetali e animali, tutti i minerali in forma fluida e solida. La vita è l'unità, chiamata anche comunicazione universale. È lo spirito universale che unisce tutto ciò che è puro attraverso la comunicazione universale. I regni della natura non conoscono alcuna separazione dallo spirito universale. Sono collegati e si sentono collegati con il grande unico universale che li collega e con il quale sono uniti. La vita, la comunicazione universale, non conosce nemmeno la morte. Rendiamoci conto che tutte le forme materiali della natura, per esempio gli alberi, gli arbusti, i fiori, non conoscono la morte. Per la natura, il morire della forma esteriore non è altro che il deporre la forma temporale per tornare ad essere di nuovo nella vera forma di coscienza originaria. Lo stesso vale per gli animali. Non conoscono la morte. Quando depongono la loro forma temporale, che vorrei definire anche abito terreno, sono di nuovo quello che sono nella loro coscienza, coscienza che ha preso forma. Anche le pietre, tutti i minerali, solidi e fluidi, non conoscono la morte. Non importa come la loro forma esteriore venga sfruttata e modificata dall'uomo, essi rimangono lo stato di coscienza nello spirito universale. Ascoltiamo ulteriori spiegazioni date da Gabriele. Tuttavia, la natura e gli animali hanno paura degli uomini, perché essi li costringono in svariati modi a morire in modo innaturale e spesso brutale. Molte persone uccidono senza riflettere sulla vita e senza chiedersi chi l'abbia donata alla natura e agli animali. Uccidere intenzionalmente e consapevolmente le piante e gli animali significa intervenire nel flusso armonioso, nella comunicazione universale, nella vita. Le violazioni nella comunicazione della vita vengono registrate nell'immagine di tutti gli eventi terrestri, nella cronaca atmosferica. Per esempio, l'abbattimento degli alberi nel pieno della linfa, o quando le piante di ogni specie vengono calpestate intenzionalmente e distrutte, o anche la manipolazione di gruppi di piante, o le sofferenze inflitte a centinaia di migliaia di animali, il fatto di schiacciarli volutamente, di farli soffrire, privandoli di una vita che corrisponde alla loro specie e molto, molto altro ancora. Gli innumerevoli interventi che danneggiano la vita dei regni della natura risalgono fino all'inizio del raddensamento, all'evento della caduta. Questi aspetti negativi sono stati ripresi da un lato da un numero sempre maggiore di persone e dall'altro anche da molte specie di animali, che attraverso la cronaca atmosferica sono state e sono stimolate a uccidere dagli esseri umani. I programmi di comportamento sbagliato creati dall'uomo sono stati quindi trasmessi agli animali. L'uomo è la causa, ne porta la responsabilità, ossia la colpa. Ha incolpato e incolpa se stesso, non l'animale. Quindi, se gli animali spesso cacciano e si cibano dei più deboli dei loro fratelli animali, questo avviene solo a causa dell'influsso dell'uomo esercitato nel corso di migliaia di anni. Questo degrado è avvenuto quindi a causa dell'uomo e non corrisponde né alla vita universale né a una morte naturale come prevista dalle leggi terrene della natura.
Trotz allem,
nonostante tutto quello che è stato e viene inflitto agli animali, i nostri fratelli animali sono molto più conformi alla loro specie e nel loro comportamento sono eticamente e moralmente superiori rispetto all'uomo, che può essere definito un assassino e un tormentatore. Per esempio, fa soffrire crudelmente i bovini maschi e femmine per trarne vantaggio e profitto usando la forza vitale ricavata in modo forzato per l'inseminazione artificiale che poi esegue. Le fattorie che allevano animali inseminati artificialmente dall'uomo come animali da ingrasso per la produzione di carne non sono altro che stabilimenti di produzione di vita artificiale che dopo un certo periodo determinato dall'allevatore viene uccisa in modo che l'uomo possa godere del suo banchetto di cadaveri di animali.
Rendiamoci conto che anche gli animali che sono stati e vengono creati dall'uomo attraverso l'inseminazione artificiale per finire poi sul banco del macello sono esseri viventi. Tuttavia non è Dio l'Eterno, lo Spirito Universale, che dà vita agli animali che l'uomo ha creato a suo arbitrio, ma è l'uomo stesso che ha dato e dà loro una parte della sua forza vitale. L'uomo è intervenuto nella legge della natura e ha sottratto la sostanza di base della vita per usarla, per esempio, per generare animali destinati a essere uccisi intenzionalmente. In questo modo l'uomo si atteggia a creatore, ma dal momento che non è il creatore dell'infinito, l'esistenza di ogni animale generato artificialmente è attaccata alla batteria della vita di tutti coloro che ne sono corresponsabili, comprese le persone che consumano la carne dei loro fratelli animali, cioè i consumatori. Le persone che sono a favore eseguono e sostengono queste mostruosità nei confronti degli animali, sono prive di sentimenti e senza coscienza. Tengono alta la bandiera del loro modo di pensare egoistico, che dice «io sono il prossimo di me stesso». Un giorno saranno incatenati al loro pennone. Cosa avverrà poi? A causa degli innumerevoli comportamenti contrari alla legge divina dell'unità, di cui fanno parte tutte le energie dei sentimenti, delle sensazioni, dei pensieri e delle azioni, l'uomo ha creato il suo circuito individuale. Egli gira solo intorno a se stesso, secondo il principio «tutto sia al mio servizio». Il circuito dell'ego non è inserito nel circuito universale della vita. Le persone con questa coscienza ristretta dell'ego sono scollegate dalla comunicazione universale. Hanno nutrito e nutrono solo il loro ego comunicativo limitato. Il circuito personale, il circuito dell'ego, si riferisce quindi solo al corpo, all'aspetto carnale. Passa dagli aspetti immessi nel conscio e nel subconscio, ossia dal cervello, attraverso le cellule e le funzioni del corpo programmate allo stesso modo, ossia incolpate, e torna di nuovo al conscio e al subconscio. Il condizionamento avviene, tra l'altro, tramite gli aspetti che l'essere umano ha immesso nei pianeti di memorizzazione corrispondenti. In questo processo, il concetto dell'anima immortale e della comunicazione con la vita universale è andato perduto. La conseguenza è che l'uomo si occupa prevalentemente solo di se stesso e di ciò che lo riguarda. Il suo benessere personale, il suo beneficio e la sua reputazione sono in primo piano. Questo è ciò che poi chiama vita.
Gabriele ha poi spiegato come si forma il circuito personale. Detto in breve, avviene come segue. Ogni essere umano ha un'anima immortale, in cui si trova il nucleo centrale incorruttibile, che è divino. Il nucleo centrale è nella comunicazione universale con Dio, con la vita, quindi con l'infinito, con tutte le forze e forme pure e con la vita nei regni minerali della natura, quindi anche con il nucleo centrale in tutti gli esseri umani. Intorno al nucleo centrale incorruttibile si sono formati gli involucri come conseguenza di comportamenti errati. L'involucro esterno, raddensato, molto grossolano, cioè la materia grossolana, è la carne, è l'essere umano. Questi involucri si sono formati partendo dalla testa dell'essere umano, dagli aspetti contrari alla vita che ha immesso nel suo cervello. Inizialmente l'uomo ha memorizzato e memorizza nel conscio e nel subconscio. Quello che ha memorizzato nel cervello passa poco alla volta in tutto il corpo. Gli aspetti memorizzati penetrano nella struttura delle cellule e danno l'impronta a tutte le funzioni del corpo umano. Anche la struttura di particole spirituali dell'anima accoglie gli aspetti immessi. Ne derivano gli involucri energetici che costituiscono la radiazione diretta dell'essere umano. Così è poi anche il suo comportamento. Come già detto, l'uomo memorizza i suoi aspetti personali anche negli astri corrispondenti del cosmo materiale e del cosmo immateriale, le sfere di purificazione. Queste caratteristiche umane sono di natura personale. Non hanno accesso alla comunicazione universale, che è impersonale, ossia conforme alla legge. Di conseguenza, la persona egocentrica, chi più, chi meno, conduce un'esistenza isolata, perdendo il collegamento con i suoi simili, con la natura e con gli animali. Possiamo paragonare il circuito personale a una ragnatela. Il ragno cattura una mosca nella sua tela. L'uomo ha creato una ragnatela per se stesso, per così dire, nella quale si è impigliato. Il risultato è che i sentimenti, la coscienza di una tale persona sono divenuti insensibili. Eventualmente è in contatto solo con persone che la pensano come lui. Tutto il resto, tutto ciò che non rientra nel suo circuito di sentimenti e pensieri egocentrico e ristretto, lo rifiuta. Le persone che non hanno un vero sentimento per la vita e sono prive di coscienza, pensano e agiscono come robot. Con il loro modo di comportarsi spesso distruggono tutto ciò che non porta loro un vantaggio. Non hanno alcun riguardo per la vita dei loro simili, né tantomeno per la vita della natura e degli animali e della madre terra. Come già detto, il motto del loro ego è: io sono il prossimo di me stesso. Tutto deve essere al mio servizio per il mio benessere personale. Non importa loro se la natura e gli animali soffrono a causa di ciò. Per loro tutto è solo un oggetto, possibilmente privo di vita. Tutto deve solo portare loro un vantaggio, anche se si tratta della vita degli animali e della natura.
Gabriele ha ripetuto ancora: le persone che alimentano senza riguardo il loro circuito personale si sono separate dalla comunicazione universale. Vengono solo tenute in vita dal nucleo centrale nella loro anima. La povertà di sentimenti porta a un comportamento brutale che distrugge e uccide a vantaggio di se stesso. La Madre Terra, con le sue diverse specie di piante, con i suoi animali e minerali, si trova quindi in balia di questi tipi di esseri umani. L'attuale generazione umana sta dimostrando con un'evidenza senza precedenti che non serve a nulla limitarsi a parlare di proteggere la biodiversità e gli animali. Anche se molti cosiddetti amici della natura parlano della bellezza della natura e del mondo animale, del suo molteplice splendore di colori e dei disegni delle loro piume o del loro manto, non serve a niente. Le sole parole dell'uomo servono a ben poco se non sono sostenute dalle cure e dall'aiuto per il nostro secondo prossimo, per i nostri fratelli e sorelle della natura, gli alberi, gli arbusti, le erbe, i fiori e gli animali. Quando parliamo dei regni della natura, non dobbiamo dimenticare i minerali, né le forze elementari, la terra, l'acqua, il vento, il fuoco e anche il sole e gli astri. Tutto fa parte dell'unità universale, dell'amore e della sapienza di Dio, che è anche lo spirito della natura e degli elementi. Siamo sinceri. Quante volte abbiamo fatto o facciamo una passeggiata nel bosco, attraverso i prati o lungo un bel sentiero nei campi e abbiamo pensato o detto com'è bello nel bosco, nella natura. La tranquillità fa bene, il canto, il cinguettio, il gioire degli uccelli fanno bene all'animo. Oppure osserviamo con meraviglia i vecchi alberi possenti che resistono al vento, alla tempesta, al freddo e alla calura e crescono e portano ugualmente i frutti della loro specie. Oppure vediamo dei caprioli che saltano agilmente oltre ciuffi d'erba o piccoli alberelli, o lepri, volpi, cinghiali, o gli scoiattoli agili e minuti, il cui manto brilla meravigliosamente nell'elemento del fuoco, al sole. Pensiamo e diciamo quanto è bello e benefico tutto questo. Tuttavia, cosa portiamo con noi nei boschi, attraverso i prati e lungo i sentieri nei campi? In definitiva, le nostre preoccupazioni e i nostri problemi, la nostra irradiazione cupa che coloriamo con belle parole, dicendo per esempio quanto è bello tutto questo e come ci fa bene. Dopo aver terminato la nostra passeggiata, pensiamo o diciamo quanto sia stata bella e rigenerante. Forse ne riparliamo il mattino dopo, quando raccontiamo come abbiamo trascorso la domenica. Un po' più tardi, quasi non ce ne ricordiamo più, perché ci occupiamo di nuovo di noi stessi, di quello che abbiamo portato con noi anche durante la passeggiata, il nostro ego grigio e spesso cupo.
Da queste spiegazioni ci rendiamo conto di come Gabriele conosca bene il nostro modo di pensare e di comportarci. Ha poi continuato dicendo: forse vediamo e sentiamo in televisione o leggiamo sul giornale come gli animali, che sono in fondo anche esseri che amano la libertà, vengano tenuti nelle stalle, come vengono allevati gli animali per la produzione di carne, cosa viene dato loro da mangiare, come sono tenuti durante il trasporto, come sono trattati, uccisi e smembrati nei macelli, o come devono consumare la loro esistenza subendo maltrattamenti e sofferenze per la sperimentazione sugli animali, finché non sopraggiunge la morte che li libera. Magari diciamo: è terribile. Vediamo, sentiamo e leggiamo molte cose. E poi come ci comportiamo? Da un lato pensiamo e diciamo: com'è bella la natura, ci ha dato molto. E dall'altro pensiamo e diciamo: che cosa terribile, di fronte alla sofferenza degli animali che ci viene mostrata dalla televisione o dalla stampa. In genere, il tutto finisce con tali e simili commenti. E chi riflette invece chiedendosi quale comportamento sbagliato analogo può scoprire in se stesso per cambiarlo almeno in parte? Forse con le labbra esprimiamo qualche buon consiglio su come dovrebbero comportarsi gli altri. E noi come ci comportiamo? Abbiamo una comunicazione con l'uccellino che costruisce il suo nido per i suoi piccoli in primavera, che esprime la sua gioia nel canto o nell'esultanza che spetta al Creatore? Sentiamo nel profondo della nostra anima, dal nucleo centrale incorruttibile, il linguaggio del Creatore attraverso il mondo degli uccelli? Percepiamo il linguaggio del Creatore tramite i vecchi alberi possenti, tramite i cespugli e i fiori? Percepiamo nel profondo della nostra anima cosa ci trasmettono la volpe, il capriolo, la lepre, il cinghiale o lo scoiattolo minuto? Percepiamo lo spirito universale, la vita, nella pietra? Sentiamo il linguaggio del vento, del fuoco, dell'acqua e della madre terra? Cogliamo ciò che un raggio di sole ci vuole dire? Sentiamo i lamenti degli animali privati della loro libertà e asserviti nei trasporti di animali e nei centri di sperimentazione sugli animali? Percepiamo come si sentono gli animali negli allevamenti che definisco come centri di produzione per il banco del macello, fecondati in modo artificiale per poi essere uccisi per il profitto personale? Percepiamo e sentiamo le grida e la paura degli animali nei mattatoi, macellati per i pasti a base di cadaveri di animali, per l'uomo e per il suo piacere? Un giorno, tantissime anime o uomini dovranno rispondere alle seguenti domande davanti al giudice, alla legge di semina e raccolta. Chi vi ha dato l'autorità di creare la vita artificialmente e di uccidere intenzionalmente gli esseri viventi? Chi vi ha dato il diritto di disprezzare la vita per il vostro benessere?
Cari amici, se riflettiamo già solo su quello che Gabriele ha appena menzionato brevemente, per non parlare di tutte le crudeltà che l'uomo infligge agli animali, possiamo riassumere tutto questo nella seguente affermazione. L'uomo, che è un mostro, non ha più sentimenti ed è privo di coscienza. Diventa sempre più brutale e inventivo quando si tratta di distruggere esseri viventi e forme di vita della natura. Lebewesen und Lebensformen der Natur zu zerstören. Così facendo, non si rende conto che sta distruggendo se stesso. Gabriele ha continuato. Poiché le cose stanno così, si può affermare a ragione in modo generale. L'essere, nel suo modo di pensare e agire, è costituito solo da se stesso. Il nucleo centrale incorruttibile di Dio nel profondo dell'anima di ogni essere umano è ricoperto dalle violazioni nei confronti della vita. Chi ha ancora sentimenti e una coscienza cercherà un nuovo orientamento. Non si fermerà più alle belle parole sulla passeggiata nella natura e non si accontenterà più delle parole «che cosa terribile» quando vedrà, sentirà e leggerà come soffrono i suoi fratelli minori, gli animali, o quando i fratelli alberi vengono abbattuti nel pieno della linfa, o intere foreste vengono spazzate via dagli incendi. Come possiamo tornare alla comunicazione universale? Come possiamo sperimentare lo spirito universale, la vita che ci parla da innumerevoli livelli di coscienza della natura, dalle piante, dagli animali e dai regni minerali? Cosa possiamo fare per immetterci di nuovo nella comunicazione universale, nella vita, per proteggere la vita, per conservarla e per entrare in unità con la vita? Possiamo imparare ad esercitarci per trovare il nostro vero sé, la comunicazione universale, la vita e il suo linguaggio della coscienza. Dovremmo abbandonare l'abitudine di usare la parola «vogliamo» o «dovremmo» come una scusa, un pretesto e una giustificazione a cui non segue un'azione. Davanti alla legge di semina raccolta non ci sono scuse, se sappiamo come dobbiamo comportarci come figli e figlie di Dio. Gli eccessi della nostra generazione dimostrano che Dio non si adegua a noi. Siamo noi che dobbiamo cambiare per avvicinarci a Lui.
Siamo noi che dobbiamo fare il primo passo verso la comunicazione universale e allora l'Eterno ci verrà incontro.
E come giungiamo alla comunicazione universale? Gabriele ci ha spiegato. Il primo passo verso la comunicazione universale è quello di utilizzare ogni giornata, che è un aspetto della nostra vita sulla Terra, per liberarci dalle colpe della nostra anima e dai pesi del nostro corpo. Questo avviene esaminando e analizzando i nostri pensieri pessimistici, di svalutazione, cioè negativi, il nostro modo di parlare indisciplinato e incompetente, con cui vogliamo solo metterci in mostra, chiedendoci se siamo concentrati sul lavoro con i nostri pensieri o dove vanno, o cosa si muove nel mondo dei nostri sentimenti e molto altro ancora. Dobbiamo imparare a prendere in mano la nostra vita terrena, che si manifesta giorno per giorno attraverso i nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni, e anche attraverso i dialoghi che teniamo con noi stessi, i nostri monologhi, le discussioni che teniamo in pensieri con il nostro prossimo, che non sono altro che la lotta del nostro ego contro di lui. Ogni giorno sperimentiamo aspetti di ciò che abbiamo immesso personalmente. Sperimentiamo noi stessi. Se analizziamo tutto quello che ci occupa, che in genere avviene sotto forma di monologhi con noi stessi e di accuse verso gli altri, sperimentiamo una parte di ciò che abbiamo immesso, che è una manifestazione del nostro ego umano. Il secondo passo è quello di chiarire ciò che ci opprime con la forza dello Spirito di Dio in noi. Il terzo passo, che è essenziale, è poi quello di smettere di pensare e fare cose simili e uguali, cioè di controllarci. Il quarto passo è quello di elaborare un aspetto della legge divina negli aspetti negativi che abbiamo affrontato. In questo ci aiutano i 10 comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù di Nazaret. Dovremmo renderci conto sempre più spesso di questi aspetti della legge divina che abbiamo elaborato, annotarli per ricordarceli, e mettere questi appunti in un posto in cui ci soffermiamo spesso. Solo quando gli aspetti della legge della vita sono stati assorbiti dalle nostre cellule cerebrali, li mettiamo in pratica come una cosa naturale, perché gli aspetti della legge che abbiamo realizzato o gli aspetti della vita che abbiamo messo in pratica si sono affermati nella coscienza di ogni cellula del corpo, plasmando così il nostro corpo e penetrando anche nella nostra anima. Questo significa che le ombre oscure che prima condizionavano e appesantivano il nostro corpo e la nostra anima sono state trasformate dallo Spirito di Dio in luce e forza. La luce e la forza penetrano quindi nella nostra anima e nel nostro corpo. Questo significa anche che i nostri involucri che avvolgono il nostro nucleo centrale incorruttibile diventano più luminosi. Anche la struttura del nostro corpo, che è vibrazione materiale, diventa più fine e il nostro essere più equilibrato. I passi successivi sono l'interiorizzazione per raggiungere la calma. Da questo derivano una visione ampia e profonda degli eventi della vita e la percezione profonda nella contemplazione di ciò che ci circonda.
Gabriele continua. Rendiamoci conto che per entrare nella comunicazione universale dobbiamo vivere più consapevolmente per raccogliere energie positive che utilizziamo per la contemplazione profonda di ciò che ci circonda, per esempio per sperimentare le piante, gli animali e i minerali, per fare noi stessi l'esperienza che tutto vive e percepisce in modo simile a noi. La vita è quindi comunicazione universale. Per entrare di nuovo in contatto con la comunicazione universale, dobbiamo fare i primi passi, l'autoconoscenza, analizzare gli aspetti umani in noi, sistemarli e non ripeterli più. Altri esercizi potrebbero essere, per esempio, quando facciamo una passeggiata nella natura o quando siamo in giardino, di fermarci un momento, di chiudere gli occhi, per esercitarci a lasciare che la vita si risvegli in noi. Chi si distanzia sempre più dal suo basso sé, sistemando giorno per giorno, diventerà più calmo e riflessivo. Non si limiterà quindi a passeggiare nella natura usando belle parole, ma avrà imparato a percepirla a occhi aperti e a sperimentare il Creatore che parla attraverso tutte le forme di vita, attraverso tutti i regni della vita. Non è qualcosa di particolare che lo spirito dell'infinito, il creatore dell'eternità, si manifesti in tutte le forme di vita e in tutte le forze dell'essere? I regni della natura, gli elementi, tutto ciò che vediamo e non vediamo sono una manifestazione dell'unico universale. Ripeto, non percepiamo il linguaggio della coscienza dei regni della natura solo perché abbiamo ricoperto, cioè offuscato, la comunicazione universale, la vita, allontanandoci dalla vita e, in definitiva, dal nostro vero sé. Se troviamo accesso ai regni della natura, percepiamo e sperimentiamo l'unità della vita. Questo significa anche che non ci distanzieremo dai nostri simili, perché abbiamo fatto l'esperienza che ogni essere umano porta in sé la comunicazione universale. Ogni essere umano fa parte, che lo accetti o no, dell'unità dell'infinito, grazie al nucleo centrale incorruttibile in noi, che è in tutte le forze materiali, quindi anche nei regni della natura. Se rifiutiamo una persona con ostilità, svalutazione, odio, inimicizia o liti, ci separiamo dall'unità e ci leghiamo all'oscurità che poi ci avvolge.
Gabriele ha concluso la sua ampia istruzione con le seguenti parole. Ogni essere umano è responsabile della propria vita. Ogni passo sul nostro cammino terreno della vita o ci porta più vicini all'unità con la vita universale, Dio, o ci allontana da Dio, l'essere universale, ci esclude dalla comunicazione universale. Assumiamoci la nostra responsabilità. Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto ci offre un'opportunità per farlo. Sì, cari amici, quindi dipende da noi. Ognuno è chiamato a decidere lui stesso dove lo porterà il suo cammino. Se scegliamo il cammino verso la vita universale, Dio, verso l'unità con i nostri simili e con la natura e i nostri fratelli animali, possiamo essere certi che, anche se nel nostro mondo va tutto a rotoli, anche se spesso è ancora tutto così oscuro, il cammino verso l'unità di tutta la vita è allo stesso tempo il cammino verso la nuova era, l'era dello spirito libero, Dio in noi, senza religioni, senza sacerdoti, nell'era del giglio dell'amore per Dio e per il prossimo, nei confronti degli uomini, della natura e degli animali.
An Mensch, Natur und Tieren.
Dann wird es per noi sarà allora del tutto naturale che non faremo più del male ad alcun animale, né lo uccideremo, ma che tratteremo con amore e rispetto le creature che vivono con noi, anche perché siamo consapevoli che sono esseri che percepiscono, i nostri fratelli e sorelle minori, che portano in sé la stessa vita, lo stesso respiro di Dio, che è in noi. Con questo auguriamo a voi e a tutti noi di fare molte esperienze positive e ci congediamo con un saluto in Dio di cuore.